buonasera a tutti. E il contenuto del libro, come hanno accennato Itala e Giovanni, e il contenuto del libro è questa storia rimossa italiana che riguarda il colonialismo, perché Timira Isabella nasce nel 1925 in Somalia. Suo padre era mio nonno, quindi Giuseppe Marincola, era un sottufficiale italiano, era in Somalia già dal 1919, quindi liberale. La Somalia diventa ufficialmente una colonia italiana nel 1908, lui era presente dal 19, e incontra questa donna somala, che poi è mia nonna, si chiama Shkira Hassaniere, e da cui poi avrà due figli, uno il più grande, Giorgio Marincola, che nasce a settembre, il 23 settembre del 1923, e quell'anno lì, a dicembre del 1923, viene in Somalia come governatore un famoso quadrunviro della marcia su Roma che si chiamava Cesare Maria De Vecchi di Valcismoro. Quindi Giorgio nasce nel 23 a settembre, a dicembre viene Cesare Maria De Vecchi, Isabella nasce nel 25 e il governatorato di De Vecchi resterà in Somalia dal 23 al 28, quindi 5 anni. Loro nascono nel pieno periodo coloniale fascista, quindi nascono sotto proprio la dominazione fascista in Somalia. E tutti e due piccolissimi, sì, prima Giorgio, poi Isabella, vengono portati in Italia. Giorgio poi crescerà con lo zio, perché loro sono è una famiglia di calabrese, di Pizzo Calabro, e Giorgio crescerà con gli zii, con lo zio paterno, Carmelo Marincola, a Pizzo. Quindi e verrà a Roma nel 33, quindi sta 10 anni giù, fa tutte le elementari in Calabria. Invece Isabella viene affidata a questa donna sarda che lui sposa nel 26, mio nonno, è una signora di Lanusei, un paesino piccolino della Sardegna profonda, e gli porta sta bambina nera, e questa signora dovrebbe fare la madre di questa bambina nera. Poi da questa unione di Giuseppe con Elvira Flores nascono due altri bambini. Quindi negli anni 30 vediamo una fotografia pre-Benetton, no? 30, due bambini bianchi e due bambini neri, è una roba incredibile in quegli anni là. Quindi Isabella e Giorgio poi verrà nel 33 a Roma per fare il ginnasio, prima poi il liceo classico, fanno questa scuola che adesso è uno dei quartieri più multiculturali di Roma, si chiama l'Esquilino, Piazza Vittorio, se vi dice qualcosa, è una piazza importante. Ecco, loro fanno questo liceo classico che è in questo quartiere, si chiamava Umberto I, oggi si chiama Piero Albertelli, che poi è stato uno dei professori di storia, anzi il professore importantissimo di Giorgio e di Isabella all'Umberto I, che sarà poi, è uno di Parma, che sarà poi ucciso nelle fosse ardeatine nel 1944. Quindi loro, Isabella cresce con questa donna che la odiava, evidentemente, perché Isabella rappresentava il tradimento dell'uomo con la donna nera, quindi la donna calda, molto calda, quindi
bella,
e il padre si aspettava che questa donna invece dovesse avere un atteggiamento diverso, invece questa donna la picchiava, la frustava, noi diciamo proprio che usa, che cosa che diceva Isabella, un courbash, che è una specie di frustino che si usa nelle colonie. Uno scudiscio.
È grande, che,
sì, è grande, quindi la chiudeva in bagno e poi la picchiava. Per lungo tempo è cresciuta tra frustate e insulti Isabella con questa signora. Quindi noi vediamo questa Italia anni 30, dove ci sono questi due primi Black Italian, e adesso loro non sanno dire se c'erano altri ragazzi, ma da quello che viene fuori, molto spesso i bambini mulatti non venivano portati in Italia, meticci, venivano di solito lasciati nelle colonie. Invece Giuseppe Marincola fa una cosa molto strana all'epoca, si dice che è stato un galantuomo, riconosce i figli e li porta qua, staccandoli però dalla madre, che erano, perché Giorgio aveva 1 anno e mezzo, Isabella avrà avuto 2 anni quando sono stati portati, quindi piccolissimi sono stati portati. Quindi loro crescono negli anni 30, pieno fascismo, e quando si proclama l'impero nel 36 gli italiani entrano in Addis Abeba, e praticamente Isabella incontra per la prima volta quell'anno lì suo zio, perché era completamente, la sua famiglia l'ha completamente depistata, perché Isabella dice una volta vede su, Atimira vede sul, su un documento suo c'è scritto Ashkira Hassan e chiede a suo padre chi era questa Ashkira Hassan e lui gli ha detto è Elvira Flores, tradotto in somma Elvira Flores è la donna con cui lui era sposato. E poi un'altra cosa per dire come cresce Isabella in questa famiglia, dice ma com'è che io sono così abbronzata? E il padre gli diceva perché hai preso troppo sole a Mogadiscio, quindi era questo un po' il clima, diciamo, veritiero che alleggiava attorno a questa, a sua, alla sua crescita. Quindi lei cresce con questa signora, suo padre poi era un militare di carriera, quindi girava e lei è cresciuta prevalentemente con questa signora, e quindi 36 e poi arrivano gli giraziali, 38 e quindi Giorgio e Isabella si vivono, beh, le leggi razziali, due ragazzi neri nella Roma degli anni fine anni 30, primi anni 40. Poi con tanta fatica Isabella riesce a finire la scuola perché il clima familiare in questa casa era molto pesante, perché certamente la donna soffriva, la signora Sarda soffriva di questa condizione di dover fare da madre a una ragazza che non era facile da mimetizzare, perché finché era una bambina bianca però figlia di un'altra donna bianca poteva mescolare, poteva sempre dire è figlia mia, ma questa ragazza portava sulla sua pelle la chiara, netta evidenza di che era figlia di un'altra donna, quindi non, ogni volta era imbarazzante quando questa donna doveva portare fuori Isabella per fare delle cose, quindi c'era questo clima pesante. Poi muore il fratello Giorgio Marincola, eroe della resistenza, medaglia d'oro in Val di Fiemme nel 45. E quindi il padre di Isabella viene fatto prigioniero a Gondar dagli inglesi, il figlio combatteva i tedeschi e i fascisti, il padre invece combatteva gli inglesi e gli americani, quindi questa famiglia era abbastanza anche con i loro, come dire, punti di vista anche nella guerra mondiale erano anche molto distanti. Quando muore Giorgio, la signora e suo padre ritorna con problemi psicologici, umiliato, perso la guerra, fine di una carriera, fine dell'impero, fine diciamo anche della grandeur italiana, torna da sconfitto, la signora Sarda a quel punto diventa il vero capo di quella casa e dice chiaramente al padre, dice o lei o io, e quindi Isabella si ritrova fuori casa dal 45, guarda, dopo la morte di Giorgio, 45, Giorgio muore il 4 maggio del 45, a settembre-ottobre del 45 praticamente gli danno il foglio di via, Isabella si deve andare da quella casa e comincia la sua ricerca di una identità e anche di un posto dove stare. E quindi pensate voi, negli anni, metà anni 40, una ragazza bella, nera, che gira, che va a fare poi la modella, spogliarsi, come, cioè, quindi. E poi e tutta questa sua fase, come dire, tra una ricerca di un lavoro, un modo di stabilizzarsi, tra la ricerca di una sua identità, il referente del fratello che era sicuramente un interlocutore e anche un pilastro per la sua formazione identitaria viene a mancare, quindi si ritrova questa ragazza che si aggira per la Roma semi bombardata o altro, alla ricerca di un posto dove stare e anche alla ricerca, come dire, di dare un senso alla sua vita. E quindi proprio perché paradossalmente alla ricerca di, non sapendo niente, il fratello non le ha detto che andava a fare il partigiano, nessuno le diceva mai come stavano le cose, quindi una volta che lui non è tornato lei esce di casa, cioè viene cacciata via da quella casa alla ricerca di questo fratello di cui sapeva pochissimo, e quindi si ritrova casualmente a fare la modella perché va a cercare notizie sul fratello, chi era, che cosa faceva, come, e va a cercare una sua vecchia amica, un'amica di Giorgio, che ha il padre pittore, e invece di trovare qualcosa sul fratello si ritrova praticamente nuda nell'atelier di questo pittore, e quindi comincia la sua carriera di modella. Poi entra sempre nel giro romano, quindi lei ad esempio diceva Roma in quell'epoca un po' per il paternalismo fascista, un po' perché eravamo pochi, non eravamo così tanti come erano gli ebrei romani o altri ebrei italiani, in qualche modo poi io rappresentavo un po' proprio la simbologia della conquista coloniale italiana, quindi guarda com'è carina questa abissina, questa, quindi era un razzismo più blando quello che viveva. E quindi lei, Isabella, si aggira in questo mondo, tra le macerie e tra la ricerca della sua identità, in quella Roma, metà anni 40, e poi entra anche nel circuito del teatro e del cinema, e quindi sempre come dire, per trovare una collocazione. Poi succede la prima volta che lei, c'è un compagno che era un uomo di sinistra, che nasava negli anni 50, che in qualche modo i processi con la fine della guerra, i processi di decolonizzazione stavano avvenendo, se poi c'è stato Bandung, quindi in Indonesia, l'incontro dei paesi non allineati, e quindi è stata una preparazione in qualche modo al 56, un primo paese importante, il Ghana diventa indipendente. Negli anni 50 lui si rende conto che fare uno scoop sulla Somalia, che in quel periodo era ancora fascista italiana in Somalia, quindi amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, e avere tra le mani la storia di Isabella e quindi la storia di questa ragazza che ritorna a casa a 30 anni e alla ricerca di una madre, alla ricerca di un paese perduto, lasciato da piccolissima, e questo incontro tra una madre e una figlia. Quindi si organizza questo viaggio che è abbastanza rocambolesco, perché non era facile entrare, perché lui era famoso come comunista, e in quel periodo lì l'amministrazione fiduciaria era prevalentemente i burocrati e i funzionari dell'amministrazione fiduciaria erano tutti quelli del Ministero delle Colonie, quindi c'era stata una continuità tra i funzionari del periodo coloniale e i funzionari dell'amministrazione coloniale. E quando sentivano che c'è un giornalista comunista che vuol fare una cosa, un lavoro, capire un po' come sta funzionando, erano già 6 anni che era in atto l'amministrazione fiduciaria, e quindi è stato molto difficile avere i visti, i permessi, perché era sovranità limitata, era sotto tutela del potere italiano. E quindi nel 1956 Isabella va la prima volta in Somalia e incontra la madre. Ed è un incontro molto commovente, anche come lo raccontava, anche come l'ha raccontato nella testimonianza verbale con Giovanni, e la madre commossa, e dice una parola che è forte, e dice: sono contenta che almeno uno dei due è tornato a conoscere la mamma. Quindi, però non è stato facile il rapporto, perché non sapendo il somalo, non avendo neanche imparato il somalo, una volta che si trasferirà definitivamente in Somalia dopo aver conosciuto mio padre, il loro rapporto era sempre minato dal malinteso, dal capirsi. C'è un episodio che lei racconta, Isabella, proprio accaduto negli anni 50, quando andò giù nel 56, un episodio molto chiaro, molto che fa capire bene come lei è andata nel villaggino dove abitava la mamma, un paesino che si chiama Lusamareb, che sono a 250 km da Mogadiscio. La Somalia è grande, è il doppio dell'Italia, è molto desertico, però è il doppio dell'Italia. E la madre dice: mamma, dov'è che posso andare in bagno? Vai fuori, mamma ma vai, stronza. E Isabella torna dalla madre e dice: mamma, è già un po' di volte che ti vedo che mi stai dicendo stronza, ma perché me lo dici stronza? E dice: ma no, è normale, tuo padre chiamava sempre tutti stronzo, vieni qua, stronzo, vai di là, stronzo, sei questo, stronzo, stronzo. Allora mia madre li mima, gli spiega che cosa vuol dire, e la madre rimane agghiacciata, capito? Quindi ecco, il loro era sempre questo, cioè capirsi, no? Quindi capire cosa, ad esempio, noi abbiamo cercato di ricostruire il punto di vista di Ashkira, no? Perché c'è questa tradizione degli studi postcoloniali, no? C'è soprattutto questa autrice che si chiama Gayatri Spivak, che ha scritto un libro che possono i subalterni parlare. Questo ci ha molto ispirato nella descrizione, perché sono cose che Isabella non ha detto realmente, perché c'era proprio questo problema di comprensione tra la madre e la figlia. Però noi ci siamo chiesti come si poteva sentire Ashkira Hassaniere quando gli hanno portato via questi due bambini molto piccoli, e anche ci siamo chiesti nel nostro lavoro come si è potuta sentire questa donna sarda a cui gli danno sta bambina nera in affidamento. Non stiamo parlando di adesso, stiamo parlando degli anni 30, è una donna che non so quanti strumenti culturali potesse avere quella signora di Lanusei, però certamente non era una situazione facile. Quindi Isabella poi sta 7 mesi in Somalia in questa prima fase del 56, però in qualche modo un qualche seme era entrato nel suo cuore. Ritorna in Italia, un po' era uscita dal circuito dello spettacolo, della roba, quindi è stato un periodo anche abbastanza complesso per lei per ritrovare questa sua, come dire, equilibrio. La ricerca di Timira è sempre stato un personaggio alla ricerca di qualcosa e credo che in qualche modo non l'ha neanche mai trovato poi, però era questa tensione costante per cercare qualcosa. E quando ritorna in Italia, lì c'era una forte comunità somala a Roma, che studiavano, studenti somali che studiavano a Roma, e lì incontra mio padre, di cui si innamora, e poi lui dice: perché non vieni con me? Però la cosa incredibile, Timira era la seconda moglie, e tutti dicevano: ma come, tu sei una donna occidentale, sei cresciuta qua, e dici, ma com'è che tu poi fai la seconda moglie? Cioè, nel senso, un giorno dormiva dalla prima moglie, il secondo giorno da... e dice: vabbè, lui ha 2 mogli, io 3 mariti, cioè, perché mia madre poi nell'arco del tempo è riuscita anche, perché non riusciva mai a divorziare, ma riusciva sempre a sposarsi di nuovo, quindi era anche questa cosa. Ed era questa, è una cosa abbastanza particolare del personaggio, capito? Lei in un'intervista che l'ho trovata sul web, quale razza, diceva: io ero considerata una grandissima troia, non sono andata né col Papa né con Togliatti, lo dice lei poi, quindi non, quindi per dire, quindi per dire come era abbastanza su queste cose, era molto disinibita, non aveva, lui li tormentava anche su quella, quindi vedevo che Giovanni si arrossiva, però avendo a che fare con un personaggio pericoloso come lei, giustamente lei per metterlo sulle spine, per denudarlo in qualche modo, lo provocava anche su quello. Quindi poi lei quindi sta in Somalia, torna in Somalia con mio padre, si sposa, nasco io, cose varie, in qualche modo trova una lavora sempre i lavori precari, una pre-precaria, lei, altro che San, non c'era San Precario in qualche modo, però lei forse aveva a che fare con... Sì, più o meno, comunque la sua precarietà è talmente antelittera, ma anche in questo forse diciamo anticipato un po', è un Black Italian antelittera, ma anche una bella precaria, costantemente nella sua vita è sempre stata sempre in bilico tra trovare e non trovare mai nulla. Quindi si fa i tuoi 30 anni, io poi vengo via perché c'era il regime, avevo avuto una borsa, sono venuto a studiare, cose varie, e poi succede, patatrà, la guerra civile, 90, dicembre del 90. Scoppia sta guerra, e io vivevo in quel periodo con una persona che aveva conosciuto una volta, dice: non me la portare in casa quella donna là che io la ammazzo con le mie mani. Dico: no, se vuoi no, proprio non ammazzarla no. E quindi scoppia la guerra e il governo italiano, lungimirante, come sa far bene le cose, l'unità di crisi con il C-130, quindi con queste... la rimpatria dalla Somalia, quindi lei ritorna a maggio del 91, dopo aver vissuto 30 anni in Somalia, quindi iscritta all'AIRE, che vuol dire, è un acronimo che sta per Anagrafe Italiana Residenti All'Estero, quindi 30 anni in Somalia, e però ritorna, questo diciamo è il tempo recente della narrazione, che siccome proprio per la questione del precario, del San Precario e tutti i precari di questa terra, Dio li benedica, e ritorna con una grande contraddizione, ed è quello, perché come tutto il romanzo è sempre una contraddizione vivente, e questa è una cosa accaduta nel 91 in una condizione stranissima di cittadina italiana da una parte e dall'altra parte di profuga, e questa cosa,
sì, la contraddizione, poi chiudiamo, è resa manifesta da questo: lei è cittadina italiana, è sorella di un partigiano medaglia d'oro al valor militare, però è profuga in Italia. Il governo italiano, finché questa cittadina italiana si trovava a Mogadiscio, le ha offerto in tutte le salse di portarla via di lì, con grandi privilegi rispetto alla popolazione somala, che non poteva salire su un C-130 dell'aeronautica, su un C-130 dell'aeronautica militare, e lei aveva rifiutato. Cioè, se voi andate a riguardare i giornali del gennaio 91, a metà gennaio esce la notizia: l'ambasciatore Mario Sica ha portato via tutti gli italiani da Mogadiscio. Col cacchio, Isabella Marincola, Timira Hassan, era ancora a Mogadiscio nel maggio 91. Perché? Perché le avevano offerto di portarla via e lei aveva detto: non voglio mica venire in Italia a fare la profuga, no? Aveva già capito che cosa l'aspettava. Poi i giornali italiani della Somalia smettono di occuparsene perché parte la guerra nel Golfo, i bombardamenti intelligenti su Baghdad, eccetera, quindi l'argomento esce dai giornali italiani. E Isabella, quando torna, invece a un certo punto insomma la convincono, perché la guerra sta diventando molto dura, Antar dice vabbè dai mandatemela qua piuttosto che averla sulla coscienza che le cade una granata in testa, fatela venire. La fanno venire, servita e riverita, aereo da Mogadiscio a Nairobi, a Nairobi albergo, da Nairobi volo della Kenyan Airways per Fiumicino, e una volta arrivata in Italia, fine. La cittadinanza italiana non conta più niente, non vale più niente, è una falsa cittadinanza, e lei è una profuga, per quanto cittadina italiana, per la quale sono stati stanziati, come contributo dal governo italiano, 11 milioni di lire, che il profugo dalla Somalia in guerra può percepire in due tranche. La prima tranche sono 4 milioni che il profugo deve prendere obbligatoriamente entro 3 mesi dal momento in cui è rientrato nel paese, con una condizione necessaria, che sia residente in un comune italiano. Cioè, quindi, tu dai 4 milioni come aiuto a un profugo a patto che sia residente, cioè un profugo deve essere residente, no? Questa è la cosa pazzesca che faceva dire ad alcuni italiani che avevano sposato donne somale, gli faceva dire: noi siamo fortunati perché almeno mia moglie può andare invece in Inghilterra, dire sono una profuga somala, in Inghilterra insomma c'è ben altro ad attendere i profughi, poi così chiede il ricongiungimento familiare. E io che pensavo di essere quello forte, no, che aveva uno stato alle spalle insomma di un certo tipo, io ero il cittadino italiano, lei era la selvaggia, invece adesso è grazie alla donna somala che magari riesco ad avere una casa dal governo inglese. Ma i profughi qui no, non potevano avere particolari aiuti, e questo ci ha fatto riflettere su questa condizione, sulla possibilità di questa condizione assurda, cioè di essere cittadini e allo stesso tempo di essere profughi. Ci ha fatto riflettere sul fatto che l'eccezionalità di questa condizione era un'eccezione che confermava la regola ai tempi di Isabella, forse adesso è una di quelle eccezioni che diventano la regola, no? E sempre più persone sperimentano, provano sulla loro pelle, in alcuni settori della loro esistenza, magari in maniera meno drammatica da come l'ha vissuta Isabella, però la condizione di avere una falsa cittadinanza e di essere in realtà profughi. Io l'avevamo in qualche modo tematizzato nel romanzo, e poi l'ho visto accadere, e lo hanno visto accadere sulla propria pelle non tante settimane fa, i terremotati della zona da cui provengo, intorno a Bologna, che appunto pensavano di essere cittadini italiani, quindi garantiti dallo Stato in qualche modo in caso di eventi eccezionali, e quando le loro case sono venute giù, si sono crepate, sono diventate inagibili, hanno scoperto che il governo italiano aveva fatto una legge in base alla quale per quel tipo di danni il risarcimento poteva essere richiesto, ma non allo Stato, no, bisognava fare dei contratti con delle assicurazioni private che avrebbero poi risolto quel tipo di problemi. Allora, se appunto un cittadino non può contare, no, nell'aiuto da parte dello Stato, nelle garanzie da parte dello Stato di cui è cittadino, nemmeno nel momento in cui un terremoto ti rende inagibile la casa, e deve invece far riferimento a un privato, ci si chiede davvero che cosa è questa cittadinanza, no? E uno se ne potrebbe strafottere, no? Potrebbe dire vabbè, chi se ne frega appunto della cittadinanza, no? Però poi allora uno si chiede: ma in quanto essere umano senza etichette, cioè né cittadino, né rifugiato, né profugo, essere umano, no? Che dovrebbe avere dei diritti in quanto essere umano, chi è che me li garantisce questi diritti qua? Qual è in qualche modo qual è l'istituzione appunto non privata nella quale sedimenterò i risultati di lotte di lavoratori, come poteva essere lo statuto dei lavoratori o come possono essere altre lotte? Insomma, lo Stato era anche un luogo dove sedimentare i risultati di certe lotte, no? Invece in quanto essere umano, in quanto tale, scopriamo che non c'è nessuno a tutelarci, che in realtà sti diritti umani così belli sulla carta, però poi quando l'Italia ha adottato la politica dei respingimenti in alto mare contro i profughi, in accordo con il governo di Muammar Gheddafi, con il voto favorevole dell'89% del Parlamento italiano, PD incluso, quei respingimenti da subito sono stati considerati violazione dei diritti umani, ma nessuno è intervenuto per fermare l'Italia, per fare sanzioni, qualcosa, insomma, per dire non si può fare, perché diciamo la dignità dell'uomo viene messa a repentaglio. Soltanto recentemente, in febbraio, alcuni dei respinti in alto mare nel Mediterraneo grazie a quell'accordo, eritrei e somali, hanno fatto ricorso in quanto avevano diritto a chiedere rifugio, ad avere il diritto d'asilo, e hanno vinto una causa alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha detto queste persone hanno subito un danno, c'è stata una violazione delle norme internazionali e i respingimenti non si possono fare in alto mare perché tra le persone respinte ci potrebbero essere dei profughi che invece hanno diritto a essere identificati, sottoposti a colloquio ed eventualmente gli viene garantito il diritto di rifugiati. Però allora vedete che ancora una volta il diritto umano in quanto tale non è quello che ti salva, cioè i respingimenti sono stati giudicati illegali perché dentro tra i respinti ci potrebbero essere un tipo particolare di individui, cioè i richiedenti asilo, i rifugiati. E chi è che decide se tu puoi essere un rifugiato oppure no? Ancora una volta l'uomo occidentale bianco che decide se appunto Muammar Gheddafi è un cattivo dittatore, quindi se tu sei libico puoi chiedere effettivamente di essere rifugiato, no, oppure se Afewerke o un altro dittatore è cattivo e quindi se tu vieni qua e dici che sei perseguitato da lui puoi ottenere l'asilo. Antara adesso si occupa anche di questo, delle audizioni dei profughi somali che arrivano in Italia, e appunto lui fa da mediatore, traduce, no? Quando questi devono raccontare la loro storia per convincere appunto ancora una volta un bianco occidentale italiano funzionario che sono abbastanza derelitti per poter ottenere il diritto d'asilo. Quindi alla fine anche quella sentenza che molti hanno salutato come una sentenza importante perché appunto ha dichiarato illegali i respingimenti in alto mare si basa però a mio parere su una forma tutto sommato di razzismo, di prevaricazione, di supremazia occidentale e non sul diritto umano in quanto tale di esseri umani alla loro dignità.